Bandiere nere nel Sahel, ma anche in Mozambico. I califfi in Africa minacciano la stabilità. Soldati italiani, zaini pronti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Au moins 137 morts pour la seule journée de dimanche selon le gouvernement nigérien. Les dernières attaques dans l'ouest du Niger, près de la frontière malienne.
Trois attaques qui ont été menées depuis le début de l'année, avec un bilan estimé à plus de 150 morts.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia Valeria Bernardi. Una nuova puntata significa anche un nuovo viaggio. Andiamo a accendere i riflettori in un'area molto molto vasta, ve lo preannuncio. Andremo in Sahel, ma non solo, ci spingeremo più a sud, fino in Mozambico. Per raccontarvi di che cosa, innanzitutto la notizia che abbiamo dato ieri, 137 morti in attacchi diversi in Niger, al confine col Mali. Proprio quel Niger, quell'intersezione fra tre paesi dove dovrà recarsi il contingente di 200 uomini italiani, tra cui anche un assetto con mezzi di terra e mezzi aerei. Cercheremo di capirne di più nel proseguo della puntata. Apriremo innanzitutto con le voci che arrivano dal Mozambico, Cabo Delgado, lì... Gli al-Shabaab mozambicani continuano a tenere sotto scacco le forze governative, ma c'è chi opera in quella regione e aiuta quelle che sono centinaia di migliaia di sfollati. Quanto è reale il pericolo delle bandiere nere in Africa? A vedere i numeri è decisamente concreto e solido, ma si potrà, tramite per esempio l'operazione Takuba, porre un freno? Oppure forse nell'ampio arsenale della comunità internazionale si deve inserire un'altra arma che si chiama dialogo? Questi i temi di questa puntata. 349-238-6666, noi intanto andiamo a sfogliare i nostri dossier. Che ci portano innanzitutto in Israele per darvi conto dei primi risultati. Siamo già al 90% dei voti scrutinati, quindi risultati che si vanno consolidando, delle elezioni legislative appunto in Israele. Il Likud di Netanyahu si conferma il partito più votato, tuttavia non è chiaro attraverso quale alleanze Benjamin Netanyahu possa andare a recuperare la maggioranza dei seggi alla Knesset, quindi almeno 61 seggi. Sembra la fotocopia, la esatta fotografia delle ultime tre tornate elettorali. L'abbiamo raccontato ieri, il sistema elettorale israeliano proporzionale con lo sbarramento al 3,25% consente una, secondo molti, iperrappresentatività che impone comunque gli attori politici a una serie di alleanze. Il blocco anti-Netanyahu, un gruppo molto eterogeneo composto da partiti di sinistra, di destra e di centro, sembra essere un passo dalla maggioranza, mentre la Lista Araba Unita e Yamina, coalizione di gruppi di destra, non hanno ancora dichiarato il loro sostegno a nessuno dei due blocchi, con un aspetto interessante che proprio Lista Araba Unita e Yamina potrebbero essere in qualche modo l'ago della bilancia nella futura maggioranza. È interessante notare come nelle tre più grandi città di Israele si siano imposti tre diversi partiti. A Gerusalemme ha vinto il partito religioso Giudaismo Unito nella Torah, a Tel Aviv la maggioranza dei voti è andata al partito di centro Yesh Atid, mentre ad Haifa ha vinto il Likud. E poi in Egitto, e in particolare nel canale di Suez, che è una delle principali vie d'acqua del mondo, una gigantesca infrastruttura che il generale al-Sisi aveva raddoppiato qualche anno fa. Ebbene, è bastata una serie di manovre, forse non particolarmente dotate di travestite da perizia, di una nave, una gigantesca nave container, per bloccare sostanzialmente l'intero traffico marittimo. Il natante in questione è l'Ever Given, è una porta container di 224.000 tonnellate, lunga, pensate, 400 metri, larga 59, appartiene a una compagnia taiwanese, l'Evergreen Marine, batte però bandiera panamense ed era in viaggio dalla Cina al porto di Rotterdam. Si è fatto sentire l'autorità del canale di Suez tramite il suo portavoce, ha detto che la perdita di orientamento del cargo che ha portato all'incagliamento è avvenuto per assenza di visibilità causata da una tempesta di vento che ha colpito la zona con venti di 40 nodi. L'Ever Given è la più grande nave che si è incagliata nel canale di Suez e il caso, peraltro particolarmente raro, potrebbe avere enormi ripercussioni per il commercio mondiale. Si è subito pensato che il blocco del canale potesse innescare un'ondata di interruzioni nella catena di forniture energetiche, dato che le operazioni per disincagliare il cargo avrebbero potuto richiedere vari giorni. Però nel frattempo l'autorità egiziana ha comunicato che la navigazione è ripresa nella parte storica del canale, che dal 2015, lo ricordavamo all'inizio, ha avuto un parziale raddoppio. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'Ever Given è stata parzialmente rimessa a galla e spostata lungo la riva del canale, permettendo al natante in coda di passare. E poi India-Pakistan, le tormentate relazioni tra i due vicini. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha scritto al suo omologo pakistano Imran Khan affermando che l'India vuole relazioni cordiali con il popolo del Pakistan. In questa lettera inviata al premier pakistano in occasione del Pakistan Day, la giornata in cui si celebra la risoluzione di Lahore del 1940 in cui i musulmani d'India chiesero uno stato separato, ebbene Modi ha sottolineato che è imperativo creare un clima di fiducia senza terrore e ostilità. E questo è un tassello molto molto importante nella storia delle relazioni, lo dicevo, tormentate tra i due paesi. È una mano tesa, una mano allungata da parte di Narendra Modi. Staremo a vedere la risposta di Islamabad e naturalmente cercheremo nelle prossime puntate di raccontarvi gli sviluppi di questo primo passo che andrebbe a pacificare, a rasserenare, le relazioni tra i due paesi. E poi un'altra notizia particolarmente importante, attenzione a non derubricarla come una semplice piccola mossa diplomatica. Dopo quasi 7 anni, infatti, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che lunedì la Francia riapre la propria ambasciata a Tripoli. L'annuncio arriva non a caso al termine dell'incontro a Parigi con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed El Menfi. La rappresentanza diplomatica francese in Libia era stata chiusa nel 2014, pur rimanendo attiva. Insomma, mentre vi davamo conto degli sforzi diplomatici continui e incessanti dell'Italia in Libia, anche la Francia innesta, o ingrana per meglio dire, la quinta e prova a farsi sentire. Ricordiamo anche una cosa, che c'è un governo transitorio in Libia in questo momento che deve appunto transitare il paese alle prossime elezioni legislative del 24 dicembre. E poi aggiornamenti dalla Birmania. Oggi le forze di sicurezza hanno rilasciato più di 628 persone che erano state arrestate durante le manifestazioni del colpo di Stato, lo ricordiamo, era il 1 febbraio. Abbiamo rilasciato 360 uomini, 268 donne dalla prigione di Inseina Yangon, ha detto un funzionario del penitenziario. La Associated Press ha detto che uno dei suoi giornalisti, il fotografo Tain Zhao, è stato rilasciato. In tutto circa 50 giornalisti erano stati arrestati dal colpo di Stato dei militari del 1 febbraio. Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, sono oltre 2.800 le persone arrestate dopo il golpe che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi. Nel frattempo però arrivano brutte notizie. La repressione continua. Ieri a Mandalay almeno 5 persone sono state uccise dalla repressione delle forze di sicurezza, tra cui una bambina di 7 anni. Un quotidiano locale scrive che i militari hanno fatto irruzione in casa, hanno sparato contro il padre, colpendo però la bimba che si trovava in braccio all'uomo. È la più giovane vittima tra almeno 20 bambini che sono stati uccisi dall'inizio di questa repressione. E poi continua l'operazione di consolidamento delle relazioni transatlantiche. Chiediamo l'immediato rilascio di Navalny e degli altri attivisti arrestati. Così a parlare è stato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, alla conferenza stampa al termine della seconda giornata della ministra degli esteri a Bruxelles. Stoltenberg ha aggiunto: nonostante anni di pressioni e sforzi per impegnarsi in un dialogo significativo, la Russia ha aumentato il suo modello di comportamento repressivo in patria e comportamento aggressivo all'estero, precisando che la Russia mina e destabilizza i suoi vicini, tra cui Ucraina, Georgia, Repubblica di Moldova, sostiene la repressione della Bielorussia, cerca di interferire nei Balcani occidentali. Il segretario ha poi terminato il suo intervento ricordando che la risposta della NATO è ferma e coerente. Peraltro ieri è arrivata anche una dichiarazione da parte del segretario di Stato Antony Blinken, molto chiaro nel dire un suo no al gasdotto Nord Stream 2. Ha detto: è una cattiva idea per l'Europa, lo sapete, grandissima infrastruttura, una pipeline che collega Russia a Germania, che è vista come fumo negli occhi dall'amministrazione Biden. Biden peraltro che domani interverrà al Consiglio europeo e lì si svelerà in tutta la sua completezza quella che sarà la postura americana rispetto all'Unione Europea. Naturalmente domani cercheremo di raccontarvela. Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Adesso però dobbiamo andare a Cabo Delgado, perché lì le bandiere nere degli Al-Shabaab mozambicani continuano a seminare terrore.
Esta signora.
Mi chiamo Luisa, ho 45 anni, vengo dal distretto di Meluco. Gli attacchi al mio villaggio risalgono al mese di giugno dello scorso anno. quando dalle 21 alle 4 del mattino hanno assaltato il villaggio. Così sono scappata assieme ad altre 20 persone, compresi i bambini. Ebbene, da quel giorno ho trovato rifugio nella città di Pemba, dove tuttora vivo.
Questa era una voce, una testimonianza, un nome, un volto a poterlo vedere qui in radio, ed è una delle tante persone che sono state costrette a rivestire un nuovo ruolo, quello degli sfollati interni. A causa di un gruppo islamista, Al-Sunna wal-Jamal, in gergo nello slang locale vengono chiamati Al-Shabaab, richiamando una terminologia in realtà araba, significa i giovani, la gioventù, richiama peraltro l'alta formazione islamista estremista somala, niente a che vedere in realtà. Di comune c'è un'affiliazione all'ISIS, un inserimento da parte del Dipartimento di Stato americano nella lista delle organizzazioni criminali internazionali e il terrore, perché in questi mesi vi abbiamo raccontato tutti gli efferati atti di violenza di cui questo gruppo si è macchiato. Non si sa molto sul loro conto, l'abbiamo raccontato nelle scorse puntate, probabilmente si riforniscono di armi in Tanzania, quei confini porosi consentono anche una certa velocità e fluidità nei loro spostamenti. Quello che è certo è che Cabo Delgado, regione ricchissima anche di gas naturale, ma parliamo di stabilimenti offshore, in questo momento è il cuore di un vero e proprio braccio di ferro, anche in termini di sicurezza, tra il governo mozambicano e questi ribelli. Cerchiamo di capirne di più, ci colleghiamo in diretta con Cabo Delgado, con la voce di Martina Zavagli, responsabile dei progetti AVSI in zona. Zavagli, buongiorno, ben trovata nel suo luogo lontano.
Buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto cerchiamo di fotografare esattamente voi cosa state facendo, perché so che tra le vostre priorità c'è proprio soccorrere la popolazione dei sfollati, in particolare i più vulnerabili, che sono i bambini. Che cosa fate esattamente nella zona di Cabo Delgado?
Sì, allora ad oggi il numero degli sfollati è decisamente aumentato, raggiunge intorno a 670.000 individui. La metà di questi sono bambini, quindi quello che le nostre energie si concentrano nella protezione dei bambini, soprattutto per quello che riguarda un sostegno alla prima assistenza. I bambini il più delle volte arrivano soli, quindi non accompagnati, troviamo delle bambine, poco più che bambine, adolescenziali incinta, e quindi il bisogno sì, è davvero ampio. Noi forniamo un'assistenza psicologica, forniamo un primo soccorso nella ricerca di una famiglia temporanea adottiva e diamo anche un soccorso, un'assistenza per la produzione dei documenti necessari, perché tutti questi bambini sfollati praticamente scappano senza niente con sé.
La voce di Martina Zavagli, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI, Cabo Delgado, Mozambico, lì dove si stanno facendo sentire i colpi inferti dagli Al-Shabaab, appunto mozambicani. C'è ancora, sono molte perplessità, molti rumors in gergo tecnico che girano attorno alle figure, anche alla leadership di questo gruppo. Quello che è certo è che i numeri sono impressionanti, 670.000 circa sfollati, quasi una decina di campi se non erro, ma chiedo lumi a Martina Zavagli per dare anche un perimetro, una dimensione a quello che è il dramma umanitario che il Mozambico sta vivendo.
Sì, esatto. Dunque, i campi si stanno formando praticamente un po' sbucando come funghi, perché il bisogno è talmente tanto ed è vastissimo. Quindi che cosa succede? Le famiglie appena arrivano, bambini, famiglie, insomma sfollati di ogni genere, cercano come primo riparo le scuole, perché sono gli unici, diciamo, luoghi che hanno un tetto sotto il quale ripararsi. Una volta che praticamente vengono definiti luoghi dove questi sfollati possono spostarsi, allora praticamente viene istituito e costituito un campo che praticamente la maggior parte dei casi è praticamente stato definito ed è in una zona praticamente vuota, e quindi deve essere costruito da zero.
Certo.
Bisogna montare le tende, bisogna dare approvvigionamento idrico e dare un'assistenza anche alla protezione di tutta questa popolazione comunque. comunità che si sta spostando.
Non c'è dubbio. Qual è il sentimento della popolazione in media? Martina Zavagli, le chiedo in qualche modo, ricordo Fondazione AVSI, Cabo Delgado, Mozambico, rispetto anche al luogo d'origine, hanno la speranza di ritornare o c'è una certa rassegnazione? Gli attacchi sono in corso oramai praticamente da almeno 3 anni. C'è rassegnazione o la speranza un giorno di poter tornare a casa?
Ma allora, questa popolazione si sta veramente spostando e continua ad arrivare, quindi diciamo che piano piano la speranza si sta affievolendo e molti di questi si stanno insediando permanentemente, nonostante sia una cultura molto residenziale, quindi legata al proprio territorio, diciamo che la difficoltà, ma soprattutto la grande paura di ritornare, perché la maggior parte di questi veramente sono scappati da un momento all'altro perché i loro villaggi sono stati attaccati e quindi hanno veramente vissuto in prima persona un attacco e hanno veramente paura di rientrare, quindi in questo momento si stanno proprio insediando permanentemente in nuove località.
E naturalmente, come le ascoltatrici e gli ascoltatori possono immaginare, vuol dire andare a ridisegnare anche la geografia dei luoghi, nuove relazioni sociali, familiari, anche la possibilità di tensioni quando così grosse intere comunità si spostano da un posto all'altro, benché all'interno dello stesso Stato. La voce è quella di Martina Zavagli, responsabile dei progetti AVSI in Mozambico, Cabo Delgado, in questo momento nell'occhio del ciclone. A proposito di ciclone, nel 2019 un'altra piaga colpì il paese, sembra che piova sul bagnato, per stare nella metafora meteorologica, ma poi tanto metafora non è. Ancora quell'evento, Martina Zavagli, dispiega i suoi effetti, c'è tuttora, come dire, uno stato di emergenza post-trauma, mettiamola così.
Diciamo che da un paio d'anni il Mozambico sta subendo tutti questi shock, diciamo, naturali, ed è teatro di diversi cicloni, tempeste molto violente che comunque destabilizzano il territorio creando molti danni. Nella provincia di Cabo Delgado è sopraggiunto nel 2019 un ciclone che anche in questo caso ha portato un gran numero di sfollati a doversi spostare. Noi lavoravamo a supporto di questa popolazione in zone nord, al nord della provincia di Cabo Delgado, che purtroppo abbiamo dovuto fermare, stoppare le attività all'inizio dello scorso anno, quando diciamo gli attacchi si sono allargati anche a queste zone, quindi abbiamo dovuto fermare le attività per indirizzarle in altri luoghi più sicuri.
Io ringrazio tantissimo Martina Zavagli per questa testimonianza. Fondazione AVSI, Mozambico, Cabo Delgado. Nel frattempo sui nostri social alcune delle immagini che Fondazione AVSI ci ha messo a disposizione per darvi un'idea anche visiva di quello che sta accadendo e di quella che è la situazione. Così rispondo anche a un ascoltatore che evidentemente non so se vuole minimizzare o stigmatizzare quali sono i numeri per poter parlare di catastrofe umanitaria. Allucinante un messaggio come questo. Gentile ascoltatore, sono centinaia morti, bambini sgozzati di fronte alle madri, le bandiere nere dietro, 670.000 rifugiati, di cui la metà bambini. Se questo secondo lei non è una catastrofe umanitaria, evidentemente dobbiamo cambiare il lessico. Ma intanto fatemi ringraziare Martina Zavagli, Fondazione AVSI. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
E veniamo a domande e commenti un filo più costruttivi al 349-238-6666, come quella di Fabrizio. La moda delle bandiere nere in Africa è la conseguenza dell'incapacità dei paesi occidentali nel prevenire tali fenomeni. Mentre alcuni paesi del Golfo, scrive l'ascoltatore, finanziavano scuole islamiche, nessuno in Occidente finanziava le scuole cristiane. Nel Sahel le scuole islamiste sono diventate la maggioranza. Alcuni punti, devo dire, su questo messaggio mi trovano... faccio un passettino indietro, è modestamente in disaccordo, però su alcuni punti invece accende dei riflettori che sono molto molto importanti. Verissimo, una, come dire, un'intrusione, un'avanzata dell'islamismo, soprattutto wahabita, dai paesi del Golfo, Arabia Saudita. Verissimo, la costruzione delle moschee, delle madrasse, quindi delle scuole coraniche. E sull'incapacità dell'Occidente, questo è la grande diatriba. Con quale ruolo, con quale autorità, con quale arroganza noi andiamo a frenare questa capacità di alcuni paesi del Golfo di introdursi anche nelle dinamiche religiose e sociali di questi paesi. Finanziare le scuole cristiane, e qua l'equilibrio è veramente, veramente delicato. Spesso i culti locali, adesso cercando di non fare chiacchiere da bar e, come dire, mettere tutto nel calderone, spesso sono molto sincretici, ci sono elementi di cristianità ma anche elementi animisti locali. È un tema sicuramente quello della scuola. Ricordo una fonte che diventò quasi un amico in Somalia oramai anni fa, che raccontava proprio questo fenomeno e raccontava di sauditi o di gente del Golfo che arrivava con le valigette piene di soldi, e riferisco le parole di questo signore somalo: mi insegnava come essere musulmano, ma io sono africano, so come essere musulmano, non voglio abbracciare quel tipo di Islam. È certamente un tema. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. A questo punto però, siccome ci tocca andare un po' più a nord, perché lo sapete, in chiusura di trasmissione metteremo il focus, punteremo l'obiettivo su quello che sarà l'impegno militare di 200 uomini, nonché mezzi, delle forze italiane in Niger, in un punto, l'intersezione tra tre paesi, che è molto sensibile, particolarmente nevralgico. Andiamo a nord, dicevo. Iniziamo a fotografare il Sahel, così anche su Google Maps, se ne avete l'opportunità, possiamo andare a vedere qual è la seconda tappa del nostro viaggio.
Il Sahel è una striscia di territorio dell'Africa subsahariana che segna il confine climatico fra due aree completamente diverse, quella stepposa del Sahara a nord e quella della fertile savana a sud. La regione del Sahel si estende dal Mali al Sudan, passando da Chad, Niger e nord della Nigeria. L'instabilità politica della regione e le disastrose condizioni economiche, determinate anche da disastri ambientali senza precedenti, hanno specularmente incentivato l'organizzazione di gruppi criminali armati autoctoni che affondano le loro radici in conflitti territoriali antichi. Il traffico di esseri umani rappresenta una delle loro principali fonti di approvvigionamento, ma non è l'unica. A rimpinguare le casse dei gruppi terroristici locali ci sono anche traffico di cocaina e marijuana, l'estrazione illegale di oro e i rapimenti con riscatto. Il traffico di cocaina ha contribuito significativamente ad arricchire e quindi a rafforzare i gruppi terroristici nella zona. Il Sahel, infatti, è diventato una rotta strategica per il traffico di cocaina quando, nella prima metà degli anni 2000, è avvenuto un incremento della domanda nel mercato europeo e contestualmente della sorveglianza negli aeroporti. La maggior parte dei gruppi criminali operanti nel Sahel sono affiliati ad Al-Qaeda, ma un'altra presenza ingombrante si fa strada nella zona, trovando terreno fertile. È lo Stato Islamico. Secondo alcuni analisti, combattenti dell'ISIS reduci dalla guerra in Siria si sarebbero insediati nella regione del Sahel, creando in alcune zone una struttura quasi parastatale. Secondo alcune recenti stime, in Sahel opererebbero circa 2.000 combattenti dello Stato Islamico, di cui dai 1.000 ai 1.400 in Mali.
E così in 90 secondi siamo stati catapultati un po' più a nord nel Sahel, perché questo è il focus della seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. 137 morti solo ieri al confine con il Mali. Torno al precedente messaggio, che è davvero interessante. Quando l'ascoltatore parlava di moda delle bandiere nere, in realtà, come dire, non utilizzava un lessico, un'espressione svilente, perché i brand terroristici, sia Al-Qaeda che ISIS, hanno una loro forza attrattiva. Affiliarsi a uno piuttosto che un altro può significare una serie di ulteriori alleanze, per esempio, o anche avere maggiore capacità di reclutare uomini. Al-Qaeda per il momento è stata offuscata, anche se si sta rivitalizzando, rispetto allo Stato Islamico, quello Stato Islamico che dopo la morte del califfo e la distruzione del progetto di califfato in Medio Oriente sembra invece risorgere in un nuovo Far West. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come sta andando la borsa e poi torniamo in Sahel.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Stiamo cercando di raccontarvi le intense dinamiche che stanno permeando una gigantesca regione africana, il Sahel, ma anche più giù fino al Mozambico. La prima pagina era dedicata proprio alle testimonianze che arrivano da Cabo Delgado. Ma tra i temi sollevati dagli ascoltatori, sono meritevoli di attenzione. Per esempio, un ascoltatore, rispetto alle responsabilità degli occidentali o dei paesi del Golfo, dovremmo smettere di incolpare i paesi europei ex colonialisti di quanto accade in Africa, puntare il dito sull'incapacità dei paesi africani di governare e difendere gli interessi dei propri cittadini, ammesso che le famigerate multinazionali corrompano i governi dall'altra parte. Ci sono anche governi africani ben lieti di farsi corrompere, così Roberto, che va a fotografare e a sottolineare l'endemica fragilità di tante strutture governative, sulle quali evidentemente, se sei un attore particolarmente sfrontato, hai, come dire, materiale fertile sul quale lavorare. Come promesso, però, andiamo più a nord, andiamo in Sahel, andiamo in Niger. Ieri 137 morti, e lo facciamo a modo nostro, con le voci e le testimonianze.
È un atto criminale che dobbiamo condannare con tutta l'energia che ci è rimasta. Ancora una volta il popolo del Niger è stato colpito duramente. Occorre prendere provvedimenti. È un crimine atroce. Davvero, il popolo sta soffrendo troppo.
Le voci sconfortate, addolorate dei nigerini dopo il massacro di ieri, 137 morti. Ma che cosa sappiamo? È forse il più sanguinoso attacco mai condotto in Niger. Cosa ne sappiamo? Antonio Tella l'ha chiesto a Jalil Lounassen, professore associato di relazioni internazionali all'Università Al-Kawayn di Frane in Marocco, e esperto di jihadismo nel Sahel. Sentite cosa dice.
Dunque, anche se al momento non abbiamo rivendicazioni, il gruppo che sembrerebbe responsabile è lo Stato Islamico del Grande Sahara, oggi un gruppo affiliato a Daesh, cioè allo Stato Islamico, nella zona del Sahel. Si tratta di un'organizzazione che è stata creata nel 2015 in seguito alle divisioni di quello che all'epoca si chiamava Al-Morabitoun. Il leader Abu Walid al-Sharawi si è separato dal Morabitoun e ha giurato fedeltà a Daesh. Oggi lo Stato Islamico del Grande Sahara è un po' il rivale di tutti i gruppi legati ad Al-Qaeda, che nel 2017 sono confluiti in un'unica organizzazione, ossia il GSIM. Da molti mesi, direi ormai da un anno e mezzo, abbiamo assistito a un ulteriore cambiamento nello Stato Islamico del Grande Sahara, che lancia sempre più attacchi e atti di violenza contro i civili. Non che non lo facessero anche prima, ma adesso si tratta di attacchi sempre più violenti e sempre più letali.
La voce del professor Jalil Lounas, Università Al-Kawayn, Ifrane, Marocco, esperto di jihad, così come esperto di quelle aree, Camillo Caso, nella lista di ISPI, a cui do il ben ritrovato qui nel suo luogo lontano. Camillo, buongiorno.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo introdotto, sussurrandolo, uno dei temi, perché in questa puntata stiamo raccontando di attacchi violenti, militari a tutti gli effetti, di gruppi insorgenti ed estremisti. Stiamo raccontando della risposta francese all'operazione Takuba, stiamo raccontando dei 200 militari italiani che dovevano essere già lì ma ci stanno arrivando, andranno in Niger. Insomma, parliamo sempre e solo di assetti militari. Ecco, proviamo a introdurre un altro tema: il dialogo, il conflict solving, si direbbe, per chi si occupa di queste materie, cioè cercare il dialogo. Secondo te è possibile, in una situazione così complessa, con così tanti gruppi armati, provare a metterli tutti da fronte a un tavolo, provare a parlare invece che usare il Kalashnikov?
È possibile, in realtà mi sembra che questo ormai sia un tabù soltanto per il governo francese e per diciamo le cancellerie occidentali, visto che è qualcosa che, se non in maniera completamente aperta, diciamo così, ma soprattutto in maniera informale, molti attori statali della regione iniziano seriamente a prendere in considerazione, un'opzione che gli stati della regione prendono sempre più concretamente in considerazione. Il Mali, in maniera ormai aperta, diciamo così, ma sembrerebbe anche il Burkina Faso, che sono un po' due dei tre stati principalmente coinvolti nelle dinamiche di insurrezione jihadista nella regione del Sahel centrale. E in Mali ci sono testimonianze di dei primi tentativi di dialogo su base comunitaria, in cui però anche lo Stato sembra essere coinvolto, e che iniziano di fatto ad aprire un discorso di negoziazione, di pacificazione di alcune dinamiche di conflitto locale, che di fatto inizia ad essere assunta come un'opzione seria e concreta di risoluzione di conflitto, diciamo così.
La voce e l'analisi di Camillo Caso, l'analista esperto di Sahel di ISPI, spezza una lancia a favore del dialogo, anche con il diavolo. Sì, si può parlare anche con il diavolo, così rispondiamo a un ascoltatore che su Facebook scrive: come si può parlare di dialogo con gente che vuole promuovere un sistema che nega la scuola alle bambine, far mettere il velo alle donne, tagliare la gola o le mani ai ladri? Proprio questo è il grande sforzo, gentile ascoltatore, perché fino adesso le risposte armate in tanti teatri africani non hanno che portato a una recrudescenza della violenza. Anche perché, Camillo Casola, forse è utile raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questi fenomeni di terrorismo internazionale, che in realtà sono poi in realtà particolarmente locali, poi l'affiliazione al brand internazionale è un altro paio di maniche, ma non è che scaturiscono, cadono come gocce di pioggia dal nulla. Evidentemente affondano le radici in comunità locali che magari hanno forme di malcontento che non riescono a esprimere, forme di emarginazione, rivendicazioni economiche mai ascoltate dai governi centrali. È questo, no? L'humus fertile nella quale possono proliferare queste bande armate.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Questo in particolare nella regione del Sahel centrale, si tratta di dinamiche che chiaramente ricorrono e che contribuiscono a spiegare per l'appunto queste logiche di insurrezione legate, per così dire, al jihadismo. Rivendicazioni locali, deficit statali o abusi statali anche, sia in termini politici, pensiamo a tutti i fenomeni che ruotano attorno alla corruzione dei governi locali, ma anche abusi in termini ad esempio di violenze, esecuzioni extragiudiziali, torture da parte delle forze di sicurezza dello Stato, che dovrebbero invece garantire la sicurezza delle popolazioni e che spesso invece sono i primi ad essere protagonisti di questo genere dinamiche di violenza. E a questo si aggiunge poi tutta una serie di logiche di conflitto comunitario tra gruppi che magari si caratterizzano per modi di produzione di vita che entrano naturalmente in contrasto, sebbene per secoli abbiano convissuto pacificamente, e che oggi invece trovano molte più ragioni di conflitto, come conflitti tra gruppi pastorali nomadi e gruppi di agricoltori sedentari, ad esempio, in un contesto in cui alle popolazioni nomadi e di allevatori nomadi è spesso assicurato una dimensione di marginalità più accentuata che ad altre.
Certo.
Quindi una serie di fattori ed elementi che sono profondamente legati ai contesti locali, sicuramente.
E sicuramente andare a studiare, analizzare quel contesto, il perché ha fatto germogliare i fiori neri, permettetemi questa ardita metafora, è la base, e poi tornare evidentemente al dialogo. Attenzione, perché così rispondo a alcune ascoltatrici, Claudia, se non erro, l'esperto sta dicendo cavolate, non è così, gentile ascoltatrice, dialogo con persone che fanno massacri. Sì, è una delle strade, perché se la risposta armata, muscolare, ci sono voci che parlano di un intervento anche per esempio statunitensi in alcuni teatri, non è un caso che le due formazioni islamiste mozambicana e congolese siano state inserite nella lista del Dipartimento di Stato. Questo permette anche un là alle forze di sicurezza americane. Gli interventi muscolari americani abbiamo visto benissimo in tante zone del mondo, che hanno portato a una serie di disastri e di conseguenze imprevedibili. Il dialogo, sì, può essere una opzione. Io ringrazio tantissimo per la bella messa sul campo Camillo Caso, l'analista di ISPI. Camillo, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a tutti voi.
Stiamo quasi per aprire l'ultima tappa di questo nostro viaggio. Adesso dobbiamo fare una piccola pausa. Lo sapete che Agadez è la capitale dell'Air, una delle tradizionali federazioni Tuareg, passaggio cardine per le carovane che commerciavano tra i centri dell'Africa occidentale, le oasi del Sahel e la costa mediterranea. E sapete qual è uno dei problemi? Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata, ben ritrovati. Se solo adesso vi siete sintonizzati, un lungo viaggio da sud a nord, quello che stiamo compiendo, migliaia di chilometri attraverso il Sahel, paesi che sono funestati dalla minaccia jihadista. Vi faccio sentire ancora la voce del professor Jalil Lounas, professore marocchino, esperto di Sahel e di insicurezza in quelle zone, perché si parla sempre di missioni militari nel Sahel, ma qual è il rapporto tra la struttura statale così debole di numerosi paesi del Sahel, appunto, e invece il successo delle organizzazioni jihadiste? Sentite l'opinione di questo autorevole osservatore.
Il problema principale in Sahel è la debolezza dello Stato, prima ancora che dell'esercito, degli apparati di sicurezza e di tutto il resto. La crisi del Sahel non è una cosa recente, risale ad anni fa, ma dopo l'intervento francese con la missione Barkhane, parlo della fine del 2013, poco è cambiato sul fronte del rafforzamento degli stati. Lo abbiamo visto in Mali, in Burkina Faso e altrove. Parlo di strutture statali, di funzionari, non di strutture tattiche o di sicurezza. Barkhane ha avuto vari rafforzamenti nel 2015 e nel 2017 e può essere efficace sul piano militare, ma alla prova dei fatti vediamo che non arriva a controllare la situazione, che si è deteriorata. La ragione principale è proprio la debolezza degli stati della regione e delle loro società. Se pensiamo che tra lo Stato Islamico e gli altri gruppi jihadisti si parla di poche migliaia di individui, queste organizzazioni non potrebbero mantenere il controllo di un territorio così immenso, eppure fanno quello che vogliono. Questa è una sconfitta dello Stato ed è endemica. È evidente che questi gruppi armati riescono a prosperare solo laddove c'è una debolezza dello Stato. E quando, malgrado tutti i suoi sforzi, Barkhane non è riuscita a gestire la situazione, sono arrivati contingenti di altre nazioni europee. Parliamo di altri 3.000 uomini delle forze speciali che devono essere schierati, ma anche se abbiamo delle forze d'urto efficaci, sono totalmente insufficienti. Il Sahel, in termini di superficie, è grande quanto l'Europa.
E quanta ragione ha il professor Jalil Lounas? Il Sahel è gigantesco, un territorio impervio che non tutti i contingenti che sono schierati conoscono a menadito, così come invece alcuni degli jihadisti presenti nel territorio invece conoscono e come. Quali sono i rischi che presenta il Niger per una missione militare? Ricordo che tra pochi giorni, immagino, ma tra pochissimo il nostro ospite ci darà conto della tempistica, 200 militari italiani si aggiungeranno a quelli già presenti in Niger. 20 veicoli terrestri, 8 aerei tra droni, aerei e elicotteri potrebbero essere ingaggiati. Costo dell'operazione, secondo alcune fonti a Bruxelles, 15 milioni di euro, di cui una parte sul 2021, circa 2 milioni di euro al mese. Questo è il costo dell'operazione. L'Italia a questo punto diventerebbe, all'interno della Task Force Takuba, il secondo contributore in termini di uomini e mezzi. Ma quali sono i nemici che devono andare a combattere? Abbiamo provato a riassumere le tante sigle dei gruppi jihadisti a modo nostro in 90 secondi.
La galassia dei gruppi jihadisti nel Sahel è molto variegata e complessa. Nel 2015 una scissione all'interno di El Morabitoun dà vita allo Stato Islamico del Grande Sahara. Mokhtar Belmokhtar, detto il Guercio, pericoloso terrorista dato per morto più di una volta, decide di rimanere fedele alle idee di Osama Bin Laden, mentre Abu Walid al-Sharawi si associa a Daesh, ossia allo Stato Islamico. Nel 2017, quattro organizzazioni jihadiste molto potenti, ossia Al-Qaeda nel Maghreb islamico,
Ansar al-Din, al-Morabitun e Katibat Macina confluiscono in un unico gruppo, il GSIM, acronimo internazionale che sta per Gruppo di Supporto dell'Islam e dei Musulmani. Il GSIM giura fedeltà non soltanto all'emiro di Al-Qaeda, al-Zawahiri, ma si richiama anche ai talebani afghani, rifiutando così completamente il califfato dello Stato Islamico. Secondo molti osservatori, l'attuale leader del GSIM, Iyad Ag-Ghali, ha adattato l'ideologia di Al-Qaeda alle condizioni locali del Sahel, facendo sempre più presa e moltiplicando gli attacchi, a scapito delle grandi operazioni nello Stato Islamico del Grande Sahara. Tutte le nazioni del Sahel, così, si trovano al centro di una gara tra gruppi jihadisti, tutti violenti, pericolosi e con un forte controllo delle immense tratte di comunicazione della regione.
Queste le sfide, nome per nome, milizia per milizia, che anche gli italiani si troveranno a fronteggiare. Buongiorno e benvenuto, nessun luogo lontano, a Giorgio Mulè, sottosegretario alla difesa. Sottosegretario, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie
allora,
per l'invito.
Grazie a lei per il suo tempo. Ci conferma l'asset che leggiamo da varie indiscrezioni di stampa, pronto a partire soprattutto quando? 200 uomini, 20 mezzi di terra, 8 mezzi aerei.
È la task force Takuba, è quella che dovrà fiancheggiare la missione francese, e che inizialmente sarà dotata di reparti di eccellenza, di elite, i carabinieri del Tuscania, gli incursori del Col Moschin, gli alpini paracadutisti del Monte Cervino, ed è una missione particolarmente pericolosa per quello che avete appena sottolineato e detto nel vostro servizio, ma è fondamentale esserci, ed è fondamentale esserci e schierarsi accanto a chi già in quella regione sta affrontando problemi assai importanti, non solo per l'Africa ma per l'Europa.
Sì. Sottosegretario Mulè, alcuni ascoltatori scrivono: ma perché dobbiamo mandare i nostri soldati in un luogo così lontano? Ci aiuta a spiegare perché è nevralgico per l'Italia essere in Sahel in questo momento?
Il Sahel è una trincea avanzata,
e mi sa che la trincea è arrivata fino a qui perché la comunicazione si è interrotta. Vediamo se riusciamo a recuperarla in tempo col sottosegretario Giorgio Mulè. Lo ricordo, sottosegretario alla difesa, ci ha confermato appunto l'impegno italiano, il dispositivo che vi abbiamo raccontato. Naturalmente una delle domande è il quando. Dalla regia mi fa il segnale che c'è. Sottosegretario, eccoci, stava terminando, sì, il ragionamento. Ecco.
Sì, dicevo che è una trincea avanzata, un avamposto dove l'Italia non può esserci, perché da Sahel, quella regione che spinge dalla Mauritania, dal Niger, dal Chad, dal Burkina Faso verso l'Africa subsahariana, quindi verso la Libia e quindi in definitiva verso l'Europa e verso soprattutto l'Italia, che è naturalmente il primo approdo, il primo paese che deve avanzare, deve tenere alta la guardia per evitare che quei fenomeni di terrorismo così violento che si sono già manifestati anche in questi giorni in questa parte dell'Africa possano mai arrivare in Italia. Quindi è un'azione di tipo preventivo, sì, che l'Italia deve fare in maniera convinta.
Sì. Sottosegretario, che tipo di mandato è? È un mandato offensivo a tutti gli effetti, quindi i nostri uomini spareranno?
Ma sa, le regole di ingaggio in questo caso obbediscono a quelle che sono condivise con gli altri stati, quindi è ovvio che le regole di ingaggio prevedono che laddove le nostre truppe vengano attaccate devono rispondere in maniera proporzionata a quello che è la minaccia. E quindi in questo caso le nostre forze armate saranno ovviamente chiamate anche a usare le armi laddove dovessero essere ingaggiate, sì, come si dice in questo caso, da altre forze sul territorio.
Sì. Sulla tempistica invece, sottosegretario Mulè, ci può dire qualcosa?
Ma guardi, già come sapete sono presenti i nostri reparti d'élite in prima linea, sono mezzi in prima linea, abbiamo anche gli autoblindo Lince, gli elicotteri Mangusta, insomma è tutto un dispiegamento, uno schieramento italiano che, come sapete, in accordo con il G5 e quindi, sì, con i governi delle regioni limitrofe, e quindi è un supporto che in questo momento noi stiamo dispiegando, che fiancheggerà la missione francese, quella della Gran Bretagna, Danimarca, Svezia ed Estonia, ma siamo lì e da pochi giorni ovviamente andremo al regime nei prossimi giorni, vedendo anche il contingente di farlo maturare così come previsto dagli accordi.
Grazie mille al sottosegretario alla difesa, grazie, Giorgio Mulè, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Il tempo per noi è scaduto, ma abbiamo aggiunto, spero, tasselli di conoscenza, perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Sigla. che serve a ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, aver alimentato il dibattito, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, per darvi l'appuntamento a domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.